Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide le bende per terra e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Non avevano ancora compreso le scritture che egli doveva risuscitare dai morti. Ecco, non è facile comprendere le scritture. Sono un po' difficili le scritture, soprattutto per quello che ci raccontano. C'è questa straordinaria possibilità nuova di una vita nuova contro ogni speranza, contro ogni evidenza, contro ogni ipotesi, contro ogni ragionamento. Eppure è così. Quel giorno, quel mattino di Pasqua, alla luce di quel giorno, che davvero cambiava la storia, qualcosa di nuovo, di inaspettato, avviene. L'Evangelista Giovanni ne è così consapevole di questo cambiamento di tempo che, non so se avete notato, l'incipit, l'inizio di questo brano evangelico, proprio dal punto di vista del testo, è molto interessante, perché in una sola frase ci sono queste affermazioni. Nel giorno dopo il sabato, la prima affermazione. La seconda, di buon mattino. La terza, quando era ancora buio. Un periodo, diremmo in grammatica, con tre complementi di tempo. C'è qualcosa che sta cambiando. È evidente che l'Evangelista ce lo vuole dire. Intanto ci dice, prima di tutto, che un tempo è passato, il giorno dopo il sabato, il giorno folle. Pensate anche solo liturgicamente nella nostra celebrazione cos'è il sabato santo. Se voi entrate nella chiesa, in questa, in qualsiasi altra chiesa, nel sabato santo voi non trovate l'Eucaristia. E i simboli liturgici sono molto importanti. La trovavate il venerdì, nella forma dell'altare della reposizione, nel nostro caso qui sotto, nella cripta. Ma ieri non c'era, nemmeno lì. C'è un giorno in cui l'audacia liturgica ci dice che Dio non c'è, che Dio non c'è. E dice una grande verità esperienziale, questa audacia liturgica, che ci sono giorni, ci sono tempi della vita in cui, attenzione, non Dio sembra non esserci, che è già grave, Dio proprio non c'è, non c'è. ed è un'intuizione liturgica straordinaria. L'uomo deve fare il conto con l'assenza di Dio per accorgersi di quanto sia importante e straordinaria la presenza nuova di Dio nella vita. Bisogna in qualche modo avere questo scasso, questa esperienza drammatica, per poter fino in fondo capire che cosa veramente quel giorno è successo a lui e che cosa può succedere nel nostro, mio, di ciascuno di voi, giorno di Pasqua, può succedere. Nel giorno dopo il sabato. C'è un tempo che prima o poi nella vita deve finire, perché se non finisce quella vita, è finita lei. Secondo, di buon mattino. C'è un nuovo tempo di cui bisogna accorgersi appena sorge. E forse questo è uno degli elementi più difficili, perché non è facile, se stiamo sperimentando l'assenza di Dio nella nostra vita, o se stiamo vivendo qualcosa di particolarmente tenebroso e duro, non è facile che noi ci risvegliamo di buon mattino con un altro sguardo su quella nostra stessa vita che vedeva il nostro dolore, la nostra sofferenza. Eppure la Pasqua ci dice che è possibile, che bisogna andarci incontro di buon mattino, subito, appena avviene. Quando Dio si ripresenta nella nostra vita, lo dobbiamo riprendere subito e portarcelo dentro. Un mio vecchio, antico parroco diceva, nella mia regione, quando parlava di Pasqua, diceva così, io sono veneto di origine, diceva: tiremoselo dentro sto Signor, tiriamocelo dentro questo Signore. Ed era un'espressione che io trovo meravigliosa, trovo che basterebbe questa per fare la predica di Pasqua: tiriamocelo dentro questo Signore, bellissima espressione. Ma bisogna che riusciamo a svegliarci presto al nostro, al suo e al nostro nuovo giorno. Ma poi non gli basta all'Evangelista Giovanni, perché aggiunge e dice: quando era ancora buio, cioè deve essere ancora il momento in cui non sai bene se veramente la tua vita, con quello che è stata fino a quel momento, è finita ed è fallita, ma dentro anche quel dolore tu devi già di buon mattino riprendere la presenza di Dio nella tua vita, tirartelo dentro questo Signore in qualche modo. Ecco, questa è la Pasqua, è questo coraggio, è questa follia. Qualsiasi cosa pensiamo della Pasqua, se quel qualcosa che pensiamo è logico, guardate che forse non stiamo pensando alla Pasqua. O forse è logico in senso etimologico, è relativo al logos, cioè alla parola, ma non logico o razionale secondo quello che noi immaginiamo. La Pasqua è irrazionale, la Pasqua è una follia, e se continuiamo a pensare in termini razionali, noi la Pasqua non la pensiamo, non la possiamo pensare mai. È qualcosa che ci sorprende, è qualcosa che ha bisogno che la nostra mano la prenda e che la nostra vita la rielabori. Quella è la Pasqua possibile. Ci vuole del suo e ci vuole del nostro per vivere la Pasqua. Guardate un po', siamo solo al primo versetto. Solo al primo versetto di questo Vangelo. Prometto che non li commento tutti, se no non finiamo più. Ma è questo che dobbiamo avere il coraggio di fare. Ripartire. E allora che cosa succede? Che chi ha questo coraggio, cioè Maria di Magdala, che nel giorno dopo il sabato, di buon mattino, quando era ancora buio, cioè quando il suo cuore era ancora dolorante per l'amato che aveva perso, lei va in quella direzione e si rende conto di una cosa. Siamo ancora nello stesso versetto, una ricchezza straordinaria. E vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Ma perché era stata ribaltata dal sepolcro? certo Matteo, che scrive in un linguaggio un po' più aulico e anche per altre, un altro tipo di assemblea, parla di un angelo, molto bello anche questo, di un angelo che srotola la pietra e ci si siede sopra e dice da qua non mi muovo e Cristo viene fuori. Giovanni, che forse ragiona con più calma di fronte a questi avvenimenti, che cosa dice? Che si constata a un certo punto della vita che ciò che pensavamo che fosse morto non lo è. Andiamo lì, andiamo verso la morte, Maria sta andando per imbalsamare un corpo, quindi è un morto. Eppure ci rendiamo conto, Maria si rende conto, che la pietra era già stata ribaltata dal sepolcro. Ma perché ribaltata? Non c'è l'angelo del Vangelo di Matteo qui. Ci saranno due angeli in altro senso, che dicono un'altra cosa, ma non quell'angelo che ribalta la pietra. No, è il camminare di Maria contro ogni logica, ma verso il suo amato, che pian piano srotola la pietra. E quando lei arriva lì, la pietra non c'è più. È la fiducia contro ogni speranza che srotola la pietra di Gesù, ma anche la nostra. La fiducia contro ogni speranza rotola qualsiasi pietra. Quindi, se vogliamo essere protagonisti del Vangelo, non di questo, ma di Matteo, gli angeli che rotolano la pietra siamo noi. Siamo noi che la possiamo rotolare, quella pietra, e sedervici sopra. Ed è quando sperimentiamo questo, che ci rendiamo conto che dove immaginavamo di trovare qualcosa, quel qualcosa non c'è più. Stranamente questo testo ha una piccola somiglianza con quello di questa notte, di Luca. No? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E qui, hanno portato via il mio Signore e non sappiamo dove l'hanno posto, ma Maria non può esserci. E non può esserci perché gli hai aperto la porta tu, con la tua fiducia, con il tuo amore, con la tua testimonianza di presenza contro ogni evidenza e ogni razionalità. E allora puoi cominciare ad andare a dirlo a qualcun altro. E lo va a dire ai suoi discepoli, lo va a dire a Pietro, al discepolo amato e a tutti gli altri. Il Cristo che torna nella nostra vita, il Cristo che torna nella nostra vita ci rimane, sappiamo quando, ci rimane e ci resta quando, e questo è un altro dei paradossi evangelici, non ce lo teniamo solo per noi. Resta nella vita di Maria di Magdala perché lo va a dire agli apostoli. Non si risorge da soli, mai. Si comincia a risorgere da soli, ma la risurrezione non permane se viviamo quella nostra nuova vita da soli. E Maria va subito a dare l'annuncio e stabilizza in sé il risorto. Cosa che i nostri due padri nella fede, Pietro e il discepolo amato, inizialmente, fino al punto del Vangelo in cui abbiamo ascoltato, non fanno. Perché constatano l'assenza del corpo, ma non hanno capito che era risuscitato dai morti. Il testo, il versetto immediatamente successivo a quello, all'ultimo che abbiamo letto, che è potentissimo, dice: Maria invece restò davanti al sepolcro. Pietro e il discepolo amato non possono, e l'Evangelista lo dice con onestà, non possono veramente aver capito fino in fondo che cosa era successo. Perché? Ma perché vanno a constatare l'assenza di un corpo, ma non riescono a constatare la presenza di una vita. Non sempre l'assenza di un dolore coincide con la coscienza di un bene e di una guarigione. Non sempre. E questo ci è testimoniato dal fatto che di fronte a questo mistero, loro che cosa fanno? L'unica cosa che non dovevano fare, tornarsene indietro. Ma dove vai? Che è lì il mistero della tua vita. Dove vai? a nasconderti un'altra volta. Ed è spesso che questo succede, anche quando la vita ricomincia a vivere per la paura di ricadere nell'angoscia o nella paura profonda, non godiamo questa nuova luce che abbiamo e ce ne torniamo nelle nostre tane. Come Pietro e come il discepolo amato che se ne tornano. E il Vangelo di Giovanni aggiunge queste parole potenti. Maria invece. È una delle parole più belle del Vangelo di Giovanni. Invece ci restò. Restò lì e guardò dentro il sepolcro. Guardò e tentò di capire che cosa quel sepolcro vuoto diceva al vuoto della sua vita. Perché rimase lì di fronte a quel sepolcro e piangeva. E poi vi ricordate come continua questo testo straordinario. Donna, perché piangi? Perché piangi? Chi cerchi? E allora Maria ricomincia la sua relazione. Ma c'è un giorno in cui questo qualcuno non è pronto. Forse anche noi. Ma il giorno di Pasqua noi ascoltiamo questo testo e dobbiamo almeno dirci una cosa, anche se forse fino in fondo questa vita nuova non ci appare ancora evidente nella nostra vita. E io ritengo che sia il punto di partenza fondamentale. Comunque sia, anche se ancora non riesco fino in fondo a capire questo mistero, comunque sia, se l'uomo Gesù di Nazareth, l'uomo Gesù di Nazareth l'ha vissuto, questa cosa è anche per me. Io credo che il migliore autoaugurio di buona Pasqua che ciascuno di noi può fare a sé e alle persone più vicine è che accada anche a me, che accada anche a te, questo sepolcro vuoto e questo coraggio, questa capacità di guardare oltre, perché se no né la mia vita, né la vita della Chiesa, né la vita del mondo va avanti. Guardare oltre per capire dove camminare con Maria di Magdala e poi anche con Pietro e con il discepolo amato.